sono le persone che ti portano le idee, non sono le idee, non sono sparse nell'etere da sole, quindi di solito è sempre qualcuno che te le porta e più persone conosci, più dialoghi con le persone, più è facile che le idee arrivino.
Luisa Cotta Ramosino è director delle serie italiane originali per Netflix e oggi vi racconteremo la sua storia e il suo lavoro. Benvenuti a Professioniste, il podcast realizzato da Women in Film Television e Media Italia e Radio 24, che vi porta a scoprire i ruoli più all'avanguardia del mondo dell'audiovisivo. In ogni puntata un approfondimento sulle professioni, i percorsi e il mercato per raccontare alle nuove generazioni le carriere più interessanti del settore. Ciao Luisa, benvenuta a Professioniste.
Ciao.
Se fossimo sedute al bar, come spiegheresti il tuo mestiere in due parole?
È difficile farlo in poche parole perché è un lavoro che implica tante fasi e tanti interlocutori diversi. Diciamo che inizia nel momento in cui, rapportandosi con i produttori italiani, devo individuare i progetti più interessanti su cui, diciamo, concentrare le energie e sviluppare un'idea partendo da un soggetto o da un concept in tutte le sue varie fasi, quindi trattamenti, scalette, sceneggiature. Poi, una volta arrivati a questa fase, individuare sempre insieme al produttore, registi, attori che sono quelli giusti per quel particolare progetto e in collaborazione con gli altri colleghi di Netflix supportare la produzione nelle scelte che porteranno alla realizzazione finale dei titoli, che sono moltissime durante il percorso. Poi ovviamente una volta che tutto questo lavoro preparatorio è fatto, quando un titolo va in produzione, il mio lavoro si traduce nel visionare i dailies, poi vedere i cut, dare delle note e in un'ultima fase collaborare con i colleghi di marketing e PR per capire come meglio promuovere il titolo. Quindi è un aspetto, diciamo, creativo, è un aspetto tecnico che poi va anche a riguardare il lavoro che viene fatto in una fase successiva da una parte dei colleghi che si occupano di globalizzare i titoli per metterli sul servizio. Quindi è un lavoro in cui una parte di competenze mie e una parte è dialogare con altri colleghi, con altri partner che hanno competenze diverse dalle mie e complementari.
Come si fanno a scegliere le idee del presente e del futuro e su cosa ti basi per selezionare ciò che le persone vedranno?
L'importante in qualche modo è tenere lo sguardo aperto e essere molto curiosi su quello che la realtà ci offre a livello di eventi, di letteratura, di spettacoli, di personaggi. Quindi dal mio punto di vista si tratta di, appunto, di leggere molto, di vedere molto, di studiare anche, di incontrare delle persone, perché sono le persone che ti portano le idee non sono sparse nell'etere da sole, quindi di solito è sempre qualcuno che te le porta e più persone conosci, più dialoghi con le persone, più è facile che le idee arrivino. Ovviamente lo spunto può venire da tante fonti, appunto un romanzo che uno legge, una storia che uno trova su un giornale, quindi le fonti sono le più diverse e più uno appunto rimane curioso, più queste idee verranno trovate. Ovviamente anche è molto importante non stare solo a quello che c'è oggi, perché siccome la storia di un progetto di solito è molto lunga, perché da quando l'idea diciamo compare sulla scena a quando una serie va sul servizio possono passare anche 2 anni, a volte anche di più, quindi è un lavoro che implica un livello di previsione del futuro e di quello che nel futuro potrà ancora interessare gli spettatori.
E, hai parlato prima di lavoro creativo e tecnica. E il lavoro creativo quindi ha delle sue regole? Quanto la tecnica influisce sulla creatività e quanto invece è l'inverso?
Diciamo sono due livelli diversi, c'è un livello per cui, diciamo, anche la drammaturgia, quindi la scrittura, il modo in cui un'idea viene articolata, già questo implica una parte appunto di fantasia e una parte in cui questa fantasia in qualche modo viene disciplinata, quindi le vengono dati dei limiti, ma sono dei limiti che di solito, se ben lavorati, danno degli spunti per far crescere le idee, non per farle diventare più piccole, ma farle diventare più grandi. Ci sono delle regole di drammaturgia che affondano nella storia fin dai tempi di Aristotele e che alla fine, in qualche modo modificate, dettagliate, cresciute e maturate, sono le stesse che guidano la scrittura delle serie di oggi. Quindi questo è un aspetto già, diciamo, nella scrittura, nell'ideazione, che è tecnico. E poi c'è un aspetto tecnico che è quello della realizzazione, quindi di quando dalla pagina scritta della sceneggiatura, che è un testo funzionale, una serie diventa un prodotto audiovisivo, quindi che implica tutti degli elementi di realizzazione e di vincoli che possono farlo diventare più bello o meno bello, possono potenziare degli aspetti o degli altri, e in questo entrano anche altre professionalità che possono dare dei loro contributi.
In Luisa la passione per il televisivo, l'audiovisivo in generale, è qualcosa di innato e quindi che avevi già chiaro nel tuo percorso anche formativo giovane o universitario? È qualcosa che si è formato proprio nella pratica, nelle occasioni che ti sono capitate, nelle persone che hai incontrato? Tu hai detto prima che no, sono le persone a portarti spesso le idee, e quindi quanto anche l'idea della Luisa che sarebbe diventata e che è oggi era già presente nel tuo percorso formativo, in quanto invece l'hai scoperto man mano?
Allora, devo dire che io sono sempre stata appassionata di storia e di storie, un'avida lettrice e un'avida spettatrice di cinema e di televisione. Leggevo quando ero ragazzina anche 10 libri al mese, e appena avevo la possibilità nel pomeriggio finito di fare i compiti, diciamo, di precipitarmi nella sala cinematografica, lo facevo. Quindi diciamo che è sempre stata con me questa passione, e poi è una passione che un po' ho coltivato. Ho studiato filosofia con specializzazione in storia all'università e poi in un secondo momento anche comunicazioni, quindi un po' come mettendo fuoco a fuoco per strada quello che mi sarebbe piaciuto trasformare da passione in professione. Poi in un secondo momento ho preso anche un dottorato in linguistica, ma quando già lavoravo come story editor, che è stato, diciamo, il mio primo accesso alla professione, e ho fatto un percorso di management dei media negli Stati Uniti in un secondo momento, quando già lavoravo in una fase successiva del mio percorso. Quindi in qualche modo ho portato, diciamo, la passione originaria verso quello che sarebbe stato il mio lavoro, passando un po' da tutte le professioni legate all'audiovisivo, quindi dallo story editor allo sceneggiatore, poi al produttore creativo e adesso il direttore a Netflix. Questo è anche stato fatto grazie a degli incontri che ho fatto di persone che facevano questi vari mestieri e che quindi in qualche modo mi hanno fatto venire voglia di ampliare le mie competenze, quindi di poter passare nella professione da un'area all'altra. Sono aree contigue, non esattamente coincidenti, in cui ovviamente serve una formazione ulteriore per poterle portare avanti.
Qual è la discriminante maggiore del lavorare nella serialità invece di farlo, ad esempio, in prodotti audiovisivi più continuativi, insomma televisivi, insomma più di lungometraggio? Cioè, come un giovane deve orientarsi secondo te?
Il lavoro della serialità è un lavoro molto collaborativo, quindi secondo me un'altra caratteristica importante è che uno abbia voglia di lavorare con gli altri, e questo, diciamo, non è soltanto rispetto, che so, a un autore di un lungometraggio che comunque in una certa fase deve collaborare con altre professionalità, ma proprio la scrittura della serialità, il lavoro della serialità è fatto da più persone che collaborano, che in qualche modo si scambiano le idee e devono avere anche la capacità di accettare che l'altro possa dare un contributo a quello che è stata la tua idea iniziale, quindi non essere troppo affezionati a che un'idea debba restare esattamente come era all'inizio. Diciamo che la parola che può in qualche modo riassumere la vocazione della scrittura, e poi secondo me anche da chi lavora con altri compiti nella serialità, è il lavoro della writer's room, perché quella esemplifica il lavoro collaborativo. È un termine che nasce in America, dove c'è un'industria un po' diversa dalla nostra, ma è un termine che si sta affermando anche da noi, perché racconta proprio il fatto che una serie nasce dal confronto di più persone che, dovendo lavorare su un lungo periodo di tempo, perché di solito lo sviluppo, come dicevo, lo sviluppo anche solo della scrittura di una serie dura svariati mesi, anche può arrivare a un anno anche se la serie è breve, perché vanno perfezionati tutti i passaggi delle storie, comunque prevede un'interazione continua tra le persone anche con livelli di esperienza diverse, che quindi si possono in qualche modo compensare, aiutare, e quindi dare da una parte l'esperienza, dall'altra, diciamo, la freschezza delle idee. E anche chi arriva come un produttore creativo o un interlocutore di un'entità come Netflix, in qualche modo è chiamato a entrare in questo gioco, che è un gioco di suggerimenti, di contrattazioni, ma in senso positivo.
A professioniste per questa stagione parliamo dei mestieri all'avanguardia. Cosa vedi nel futuro del tuo mestiere e cosa consiglieresti ai giovani che vogliono intraprendere questa strada?
Io credo che il consiglio che darei di più a loro è quello di non accontentarsi mai, di non fermarsi mai, quindi di cercare sempre di non solo trovare le nuove idee, ma di esplorare le tecnologie, di capire come funziona la macchina, perché capendo come funziona la macchina possono inserirsi all'interno di questo mondo in una maniera molto più propositiva, proattiva, come direbbero gli americani. Quindi, essendo loro a portare avanti le novità e non soltanto a subirle, cioè impararle e quindi esplorarle. Ed è una cosa che in qualche modo non solo i giovani, ma anche chi è entrato nella professione magari due decenni fa, come è capitato a me, è un po' una necessità. È una necessità bella, perché avere la possibilità di continuare a formarsi, secondo me, è un privilegio più che un dovere. E quindi io credo che l'avanguardia è un'avanguardia fatta di linguaggi nuovi, e quindi sempre anche avere la possibilità di studiarli ed esplorarli. È un'avanguardia tecnologica, e quindi uno non può ingenuamente non rendersi conto che ci sono delle possibilità date dalla tecnologia di realizzare certi tipi di racconti e non altri, oppure dei racconti che una volta non si potevano fare. Quindi questo credo sia l'elemento da tenere presente quando ci si affaccia a questo mondo.
E l'esperienza all'estero per appunto il tuo campo e per essere avanguardisti per te è necessaria, o basta saper guardare molto bene, diciamo, al proprio interno, no? nel proprio paese in questo caso?
Io penso che sia utile, non è assolutamente necessario, perché non tutti hanno l'opportunità di farla. Io, come vi dicevo prima, ho avuto la possibilità di studiare per questi 3 mesi all'estero quando ho fatto questo master in management e media. Non ho lavorato fisicamente all'estero, l'estero mi arriva a Roma appunto attraverso il contatto con i colleghi stranieri. Credo che per i ragazzi di oggi forse sia più facile fare queste esperienze all'estero, e io le consiglio assolutamente. Però, diciamo, penso che anche una volta esaurita un'esperienza all'estero, quando uno torna a lavorare in Italia, se decide di farlo, questa apertura va conservata, perché il dialogo con quello che non siamo soltanto noi è quello che ci mantiene vivi, vivaci, intelligenti e più capaci di raccontare la realtà.
Grazie per aver partecipato a Professioniste e un grande saluto.
Grazie a te.
Ciao Luisa Cotta-Ramosino. Ciao.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato Professioniste, un podcast di Women in Film, Television e Media Italia e Radio 24.
Il podcast nasce all'interno dell'area formazione di Women in Film, Television e Media Italia da un'idea di Serena Malaspina e Silvia Rigamonti. In conduzione Silvia Costa e Maria Chiara Baldo, musica originale di Silvia Leonetti. Producer Riccardo Poli e Laura Santelli. Coordinamento editoriale di Federica Nicchiarelli e Alessandra Scaglioni.